Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz. Equiparato nelle gerarchie dell'impero prussiano nel quale visse a Otto von Bismarck, il politico, a Werner von Siemens, l'industriale, a Wilhelm von Moltke, il militare, dall'interno e dall'esterno, dalla ricerca alla sua organizzazione, von Helmholtz dominò come nessun altro la scienza del suo tempo, da lui vista come pulsione di dominare il reale attraverso il concetto. Mai come allora nella Germania imperiale, un docente ebbe gli stessi riconoscimenti e godette dello stesso prestigio. Scienziato tra i più grandi e poliedrici del suo tempo, ultimo esempio di homo universalis, fu una vera star. Primo presidente nel 1888 a Charlottenburg del Physikalisch Technischen Rechenstalt, scrisse di suo pugno, coinvolgendo Siemens, Bismarck e Moltke, un promemoria per la crescita sperimentale della ricerca esatta della natura e della tecnica di precisione. E per questa sua presidenza, oltre ai 69.000 marchi che già riceveva dall'Accademia Prussiana, ne chiese altri 24.000, una cifra esorbitante. E li ottenne. Niente male per un oscuro medico di belle speranze che, elevato nel 1883 dall'imperatore al rango nobiliare, aveva ricevuto come suo primo stipendio 600 talleri, una cifra assolutamente insufficiente per dare di che vivere a sua moglie e ai suoi eventuali figli. In fisiologia e psicologia della percezione visiva dello spazio e dei colori è noto per la sua matematica dell'occhio. Ha nel contempo lasciato contributi cruciali sulla sensazione di tono e sulla percezione del suono. In fisica è conosciuto per le sue teorie sulla meccanica, sulla conservazione dell'energia, sulla termodinamica e sull'elettrodinamica, nella quale in particolare sviluppò modelli che per anni furono in grado di rivaleggiare con quelli di Maxwell. In fisica matematica, con riferimento ai fenomeni propagativi, basterà ricordare espressioni di un approccio operatoriale per esponenziali complessi che egli presentì molto tempo prima di Heaviside e di Steinmetz, l'equazione d'onda che oggi porta il suo nome. Come filosofo è legato a una visione della scienza intesa come forza civilizzatrice. Contrapponendosi a Kant, rifiutò il concetto di forma a priori e appoggiò in modo conseguente lo sviluppo delle geometrie non euclidee. Figlio del suo tempo, rimase tenacemente un meccanicista. Scopo ultimo delle scienze della natura è quello di trovare i movimenti che stanno alla base di ogni mutamento, le loro forze motrici, e dunque ridurre tali discipline alla meccanica. Fu avvolto dalla solitudine, il figlio più amato l'aveva lasciato prematuramente. E così anche Hertz, l'allievo prediletto. Quanto a Siemens, l'amico di sempre, era comunque troppo diverso da lui. Con il tempo tutto ciò finì per turbarlo. La sua seconda moglie, Anna von Moll, così parlerà in una lettera alla sorella del progressivo oblio del marito. Sembra sempre che il suo spirito sia lontano, assente, in una bella e nobile sfera dove regnano soltanto scienze e leggi eterne, e allora non va d'accordo con nulla di ciò che lo circonda e diviene oscuro e confuso. Oggi la più grande associazione tedesca di istituti di ricerca porta il suo nome. Hermann von Helmholtz nasce a Potsdam nel 1821. Figlio del preside del locale ginnasio, studia medicina a Berlino, dove si laurea nel 1842. Dal 1843, sempre a Potsdam, è medico militare in un reggimento di ussari. In questo suo ruolo ha modo di compiere ricerche sulla fermentazione, la decomposizione, la degradazione in calore che negli esseri viventi è da ricondurre al lavoro muscolare. Basandosi sui precedenti lavori di Carnot, Clapeyron e Joule, Hermann von Helmholtz nasce a Potsdam nel 1821. Figlio del preside del locale ginnasio, studia medicina a Berlino, dove si laurea nel 1842. Dal 1843, sempre a Potsdam, è medico militare in un reggimento di ussari. In questo suo ruolo ha modo di compiere ricerche sulla fermentazione, la decomposizione e la degradazione in calore che negli esseri viventi è da ricondurre al lavoro muscolare. Basandosi sui precedenti lavori di Sadi Carnot, Émile Clapeyron e James Joule, ipotizza una relazione tra meccanica, calore, luce, elettricità e magnetismo e tratta tutti questi distinti fenomeni come manifestazioni di un'unica Kraft. Queste ricerche culminano nel 1847, in una pubblicazione, a sue spese, sul principio di conservazione dell'energia. Rispetto a quella precedente, pubblicata nel 1842 di Hugo von Meyer, ora la formulazione del principio, comunque ancora controversa, risulta senz'altro più consapevole e dettagliata. Commette tuttavia la scorrettezza, in realtà non è mai stata appurata la sua effettiva conoscenza di quell'opera, per cui la questione resta tutt'oggi controversa, di non inserire il nome di von Meyer nel suo lavoro. Viene pertanto accusato dai suoi contemporanei di plagio. In ogni caso, applicando il principio di conservazione agli esseri viventi, Helmholtz giunge a contraddire esplicitamente il vitalismo, che poneva invece una forza vitale a fondamento della vita. Successivamente gli va oltre, estende il principio alle reazioni chimiche e introduce infine nel 1881, distinguendolo da quello di energia legata, il concetto di energia libera. Nel 1848 lascia il servizio attivo negli Ussari e passa a insegnare anatomia all'Accademia d'Arte di Berlino. Nel 1849 ottiene la cattedra di fisiologia e patologia a Königsberg. Già in quell'anno svolge importanti ricerche sulla velocità di trasmissione degli impulsi nervosi. In un'epoca in cui ancora si accordava ai segnali nervosi una propagazione con celerità infinita, operando su una rana e servendosi di un galvanometro a specchio, rileva una celerità compresa tra 26 e 38 metri al secondo. Inizia poi a interessarsi di acustica e di ottica fisiologica. Nel 1850 inventa l'oftalmoscopio. Nel 1851 l'oftalmometro con cui misura il grado di curvatura della cornea. Nel 1857 realizza infine il telestereoscopio. In seguito, proseguendo le sue ricerche fisiologiche sul sistema nervoso, approfondisce ulteriormente la fisiologia dell'orecchio, dell'occhio e dell'udito. In questo senso, per le sue modifiche sostanziali del concetto classico di percezione, può essere senz'altro considerato uno dei padri dell'ottica e dell'acustica. Raccoglie i risultati delle sue ricerche in un handbook che, tradotto in seguito in inglese, diventerà riferimento assoluto su questa disciplina per tutta la seconda parte dell'Ottocento. Nel 1863, confermando un forte interesse per la fisiologia della percezione musicale, pubblica un'altra opera. Più volte ristampato e variamente tradotto, questo libro sarà determinante per la musicologia del XX secolo. Nell'analisi dei suoni, Helmholtz utilizza come risonatore una particolare sfera cava sulla cui superficie viene praticata un'apertura. Quello strumento avrebbe avuto un seguito. Per suo tramite, servendosene per l'ottimizzazione del flusso dei gas di scarico, Ferdinand Porsche sarebbe riuscito a ottenere per i suoi motori il loro caratteristico sound. Nel 1854, in quella che sarebbe passata la storia come la contrazione gravitazionale di William Thomson Helmholtz, propone una teoria della genesi per autogravitazione dell'energia del Sole. Nel 1855 passa alla cattedra di anatomia e fisiologia a Bonn, ma non saranno anni felici. Nel 1858 si trasferisce a quella di fisiologia a Heidelberg, dove rimane fino al 1871. Qui compie i suoi studi sulla dinamica dei vortici in un fluido perfetto, che verranno ripresi in seguito da Thomson e da Peter Thiel per la messa a punto del loro modello dell'atomo vortice. Con la creazione di una teoria sui vortici riguardante il comportamento e il moto dei medesimi in flusso laminare, Helmholtz pone i fondamenti dell'idrodinamica. Nel contempo, le sue ricerche sulle trombe d'aria, sui temporali e sui ghiacciai fanno di lui fondatore della teoria scientifica della meteorologia. Dal 1869 inizia a occuparsi di elettricità e di magnetismo. In realtà già nel 1851 aveva studiato la dinamica del circuito ohmico induttivo. Nel 1853 aveva inoltre già enunciato il principio di sovrapposizione per i sistemi lineari e aveva formalizzato quel concetto generale di generatore equivalente che in anni successivi avrebbe dato vita ai teoremi di Leon Thevenin e di Charles Norton. Sua sarà anche, avvalendosi del concetto di derivata convettiva, la partizione della forza elettromatrice indotta, già espressa in forma analitica da Franz S. von Neumann nei due distinti contributi mozionale e trasformatorico. Tyne curerà la traduzione in lingua inglese e ne favorirà la diffusione e l'acquisizione sul suolo britannico. Nel 1869, facendo seguito agli studi del 1854 di Thomson sui circuiti a due energie, chiarisce il ruolo giocato dalla bottiglia di Leyda sulla dinamica pseudo-periodica smorzata del circuito. A lui si deve inoltre quale mezzo per produrre un campo magnetico uniforme, la bobina che porta il suo nome. Nel 1870 diviene membro dell'Accademia delle Scienze prussiana. Nel 1871 si trasferisce a Berlino come professore di fisica. Particolarmente fecondi, gli anni berlinesi sono dedicati in particolare all'elettrodinamica. Delle sue ricerche su tale disciplina, egli cerca costantemente un compromesso tra l'azione a distanza di Neumann e l'azione per contatto di Maxwell. Si occupa anche di propagazione. Avvalendosi del metodo di separazione, impiegando gli esponenziali complessi, egli trasforma un'equazione iperbolica di D'Alembert in un'equazione ellittica nella quale accanto al laplaciano, espressione della concentrazione volumetrica del medium, compare quale sintesi temporale del fenomeno evolutivo il numero d'onda, K uguale W fratto C, C essendo la celerità del fronte. Una sua deduzione relativamente alla dynamical theory di possibili onde longitudinali dà vita ad alcune controversie con Heaviside. Inizia nel frattempo il suo sodalizio con l'allievo prediletto, Hertz, per il quale in seguito scriverà la prefazione al suo trattato di meccanica. Tra gli altri suoi allievi ci saranno Max Planck, Harry Rowland, Albert Michelson e Michael Pupin. Negli ultimi anni svolge ricerche sui fondamenti della matematica e della geometria e inizia a occuparsi di geometrie non euclidee. Nella teoria della cognizione discute di calcoli di misurazione della validità generale del principio di minimazione. Muore a Charlottenburg nel 1894. I suoi funerali sono di quelli che si riservano a un capo di Stato. Da 3 anni è in costruzione la Transiberiana e da 1 anno funziona il motore diesel. Il nuovo secolo, estraneo al cancelliere imperiale, è ormai alle porte.